Incontriamo oggi i filosofi Federico Sollazzo e Giacomo Pezzano intorno alla questione cruciale della tecnica e del suo dominio. Passo quindi la parola a Giacomo Pezzano. Prego.
Buongiorno a tutti. Diciamo, io attraverserò la questione prima di tutto a partire da uno sfondo antropologico. Quindi diciamo che chi spesso i discorsi sulla tecnica e sul rapporto soprattutto fra uomo e tecnica hanno dato vita a una sorta di opposizione fra due fazioni, fra i tecnofobi e i tecnomaniaci. I tecnofobi sono sostanzialmente coloro che vedono nella tecnica un destino annichilente e che distruggerà ciò che più di umano c'è nell'uomo, lo spirito, l'anima, i valori. Dall'altra parte invece i tecnomaniaci sono coloro che vedono nella tecnica un destino allo stesso modo, ma questa volta un destino positivo, cioè liberante, emancipativo. Queste due prospettive hanno appunto questo sfondo comune, cioè guardano alla tecnica come se fosse qualcosa che si impone, quindi qualcosa che è destinato a imporsi e che o schiaccia l'uomo oppure libererà l'uomo. Credo che lo spazio che resti in mezzo a queste due fazioni è proprio lo spazio di mezzo che viene occupato dalla tecnica, cioè dal mezzo. Quindi la tecnica, appunto, anche solo intuitivamente, come primo approccio, è uno strumento, cioè un mezzo. Questo spazio di mezzo è quello che, secondo me, può essere indagato se si parte da una prospettiva di antropologia filosofica, secondo la quale, per riassumere in due proposizioni a modo di spot, di slogan, se vogliamo, da una parte la tecnica è l'essenza dell'uomo e dall'altra parte l'uomo è l'essenza della tecnica. Dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo significa fondamentalmente dire che l'uomo è l'animale per natura artificiale. Quindi l'uomo è l'animale per natura tecnico, cioè che deve per natura trasformare la natura per vivere, sopravvivere e ben vivere. Per fare un esempio molto banale, il linguaggio, la capacità di linguaggio, che è considerata a giusto titolo la facoltà che contraddistingue la natura dell'uomo rispetto agli altri animali, è sì una facoltà appunto essenziale all'uomo, che però ha bisogno di un processo di mediazione e di apprendimento per essere completamente sviluppata e padroneggiata, cioè di passare attraverso il rapporto con qualcosa, quindi questo passare attraverso proprio la dimensione del mezzo, tant'è che si appoggia alla scrittura, cioè al mezzo tecnico della scrittura, che permette la piena appropriazione di questa capacità. L'altra faccia della medaglia è che invece l'uomo è l'essenza della tecnica, il che vuol dire che chi pensa che la tecnica si autonomizza, diventa una mega macchina che procede da sé, dimentica cosa? Dimentica che la tecnica realizza, esprime dei bisogni, delle esigenze, delle tendenze umane. Cioè la tecnica è prima di tutto frutto dell'espressività umana, ecco. Quindi chi pensa che la tecnica annulli lo spazio della responsabilità perché o lo schiaccia oppure lo rende inutile, perché fa tutto da sé, dimentica proprio questo, diciamo, queste due facce della stessa medaglia, che sono questo profondo rapporto, diciamo, di corrispondenza fra uomo e tecnica. Questo direi come spunto per la discussione iniziale, ecco.
Bene, e passiamo la parola a Federico Sollazzo.
Grazie e buonasera innanzitutto. Dunque, io direi che sono al tempo stesso in parte d'accordo e in parte in disaccordo con quello che ha appena detto Giacomo, nel senso che sono d'accordo nel ritenere che la tecnica sia qualcosa di costitutivo dell'essere umano, che non è quindi, diciamo, un accessorio rispetto all'essere umano, ma fa parte della sua stessa struttura di base. Quindi l'uomo non ha la possibilità di scegliere se essere tecnico o meno, lo è, punto, non può farci nulla. Però penso che rispetto ad esempio al modo in cui mi introduceva l'argomento Giacomo, cioè la distinzione che pure esiste tra, diciamo, i tecnofobi e gli amanti della tecnica, questa distinzione forse potrebbe essere resa non con un out-out, ma con un tentativo conciliante, nel senso che la tecnica può essere l'una o l'altra cosa, a seconda non tanto dell'uso che noi ne facciamo, questa è una cosa diciamo inflazionata, ma secondo della forma storica che di volta in volta essa assume. Ovvero, secondo me c'è una distinzione fatta a suo tempo da Marcuse, un po' caduta nella dimenticanza, che invece sarebbe utile rispolverare, cioè quella tra tecnica e tecnologia, vedendo che la tecnica è la qualcosa, quindi essere in possesso delle competenze necessarie per fare qualcosa. La tecnologia invece è la forma storica della tecnica, cioè il modo in cui all'interno di un contesto storico, io direi anche geografico, ben determinato, questa capacità di fare le cose si manifesta. E ovviamente si manifesta in maniera diversa di contesto in contesto, perché, facendo un esempio molto semplice, se la tecnica consiste ad esempio nella capacità di saper costruire una sedia, il processo di costruzione della sedia però varierà di contesto in contesto, a seconda del contesto storico e geografico all'interno del quale avviene la produzione. E cos'è che rende attuabile un certo modo o un altro modo di produrre la sedia? Cioè cos'è che rende attuabile una certa tecnologia? Lo scopo che noi ci proponiamo nel compiere quell'operazione, perché se lo scopo è ad esempio quello di costruire sedie in serie su scala industriale per poi venderle, il processo produttivo sarà impostato in una certa maniera. Se lo scopo è quello di costruire una sorta di sedia che sia un'opera d'arte, il processo a questo punto creativo, direi, e non produttivo, seguirà un'altra strada. E allora questo mi sembra molto interessante, perché a partire da questo noi possiamo vedere che quello forse su cui dovremmo ragionare non è solo la tecnica, ma la tecnologia, ovvero la forma storica che ha oggi la tecnica, e chiederci quindi qual è l'impatto sociale che ha oggi la tecnica, ovvero qual è la forma di tecnologia all'interno della quale noi oggi ci troviamo. E ovviamente adesso procediamo per schematizzazioni, ma anche da questo penso che possano derivare delle conseguenze interessanti nel notare che la struttura fondamentale all'interno della quale ci troviamo oggi, che pertanto è a mio parere una struttura ideologica, non è quella, come abitualmente si dice, legata all'economia, all'iperproduttività, alla commerciabilità e commercializzazione dei prodotti, riduzione della vita a prodotto commerciale e così via, ma al cuore della ideologia contemporanea c'è un discorso di tipo tecnologico, che poi oggi è declinato nella veste dell'economia, ma non per questo l'economia ne costituisce il cuore, la tecnologia ne costituisce il cuore. E in cosa consiste questo tipo di tecnologia, questo tipo quindi di mentalità che noi abbiamo oggi? Nel muoversi attraverso le categorie dell'efficienza, della strumentalità, della calcolabilità, categorie che poi oggi sono declinate in chiave economica, ma che possono anche non esserlo. Questo mi sembra che sia interessante da notare, innanzitutto perché dà conto del fatto che non è vero che viviamo in un'epoca post-ideologica, ma siamo tuttora inseriti all'interno di un certo tipo di ideologia che a mio parere non è di tipo economico ma di tipo tecnologico. E poi perché apre ad un altro discorso enorme, che è quello della metafisica occidentale, perché a questo punto la domanda è: come mai oggi abbiamo sviluppato questo tipo di tecnologia, che è fondamentalmente una tecnologia, per dirla alla Heidegger o secondo il linguaggio dei primi francofortesi, una tecnologia di dominio? Come mai abbiamo sviluppato quindi questa tecnologia, che è una tecnologia di dominio? Questo ha a che fare con l'enorme questione della metafisica occidentale e in particolare il modo di intendere il tempo all'interno della metafisica occidentale, intendendolo in maniera progressiva e produttiva, cioè qualcosa che va in una certa direzione. Quella direzione è la produzione di qualcosa, la produzione a sua volta rimanda alla calcolabilità, all'efficienza e così via. E questo apre la strada poi alla situazione nella quale noi ci troviamo oggi, che è collegata poi anche ad un altro discorso che io trovo in un autore abitualmente un po' sottoconsiderato in ambito filosofico, che è Pasolini, e che ci ricorda come gli educatori principali che noi abbiamo siano gli oggetti, perché un oggetto non è semplicemente un qualcosa che noi possiamo utilizzare a nostro piacimento, ma l'oggetto ci chiede di essere utilizzato in una certa maniera. E allora, se ci chiede di essere utilizzato in una certa maniera, fermo restando il fatto che io posso utilizzarlo anche in un'altra maniera, e tuttavia rimane il fatto che lui mi chiede di essere utilizzato in una certa maniera, allora questo vuol dire che è anche depositario di un certo tipo di razionalità che mi comunica quando entro in contatto con lui. Ed è questo tipo di razionalità strumentale efficientista che viene appunto diffusa dagli oggetti tecnologici che oggi sono quelli prevalentemente diffusi nella società nella quale ci troviamo.
Allora, si tratterebbe di precisare questa questione della metafisica, no? In Heidegger la tecnica sarebbe il compimento, no? Di questa metafisica. La questione mi pare scivolare via rispetto a quella che è stata sottolineata da Giacomo, ovvero quella della responsabilità. Ma faccio gli esempi concreti. Allora, per un verso, un dettaglio storico, no? I forni del pane sono fatti per fare il pane, eppure è stata la trasformazione di forni per il pane a fare i forni crematori nei campi di sterminio. E poi questa questione connessa a Heidegger, che ha lasciato testimonianza non in vita, perché è in quella intervista a Der Spiegel, no, che è stata poi diffusa dopo la sua morte, su sua volontà, dove, non essendo praticamente mai intervenuto, citate i miei testi nel caso, e li vado anche a leggere, sulla questione della responsabilità rispetto ai campi di sterminio e del nazismo, è la responsabilità che l'Occidente sia finito ad Auschwitz è data alla tecnica. Allora, per questo aspetto è interessante quello che dici, Federico, perché questa razionalità, cioè, viva distinta tra la razionalità che porta a questo compimento della tecnica nell'industrializzazione del massacro, che non è esente in aspetti della società oggi, no? In modo di, insomma, di togliere questa delega che è fatta alla tecnica, no? Cioè, io avverto anche in questa elaborazione che c'è ancora una deresponsabilizzazione rispetto al fatto che sembra quasi, per riprendere ancora una delle immagini di Giacomo, che questa tecnica sembra una mega macchina autonoma, no? Sembra una macchina impazzita di cui nessuno sappia più che cosa fare rispetto al destino del pianeta, quando invece, ecco perché ho fatto l'esempio dei forni del pane, ma i forni del pane hanno un marchio, c'erano delle persone, sono state contattate per fare questa trasformazione, si sapeva cosa serviva, mi spiego? Il chimico Panvitz sapeva che quando faceva l'esame a Primo Levi avrebbe deciso se sarebbe morto il mese dopo o se fosse andato avanti per qualche mese ancora con la scusa che era all'interno di un capannone nel campo di concentrazione. È attorno a questa questione della responsabilità che vi pongo un ulteriore intervento, cioè dove sta la responsabilità? Qual è lo statuto della responsabilità rispetto a questa questione del presunto e in parte vero dominio della tecnica, ma appunto perché c'è l'uomo dietro questa tecnica? E ripasso la parola a Giacomo allora. Sì, abbiamo, diciamo, un 4-5 minuti per ciascuno. Prego.
Sarò brevissimo, anche se in fondo è stato più chiamato direttamente in causa Federico, quindi sul rispetto magari a Heidegger risponderà direttamente lui. Mi limito a dire che non penso che quello che ho detto in partenza sia in contrapposizione prima di tutto con quello che ha detto Federico, perché proprio questa sottolineatura della relazione che c'è fra uomo e tecnica, secondo me vuol dire aprire la possibilità di distinguere fra tecnica e tecnologia, cioè proprio perché la tecnologia è espressione di un rapporto storico, o meglio il rapporto poi è sempre storia, proprio la storia è la messa, il dispiegamento dei rapporti tra gli uomini, tra gli uomini e il mondo, quindi anche tra gli uomini e le cose, tra gli uomini e la tecnica. Per quanto riguarda la responsabilità, vorrei dire una cosa preliminare, che secondo me proprio questa messa tra parentesi dell'aspetto di relazione fra uomo e tecnica, cioè proprio questo separare tecnica da una parte come mega macchina, oppure nel dire che l'uomo è separato dall'altra parte perché avrebbe non sarebbe irriducibile a tutto ciò che è tecnica, fa sì che la responsabilità venga meno. Cioè, secondo me la responsabilità è qualcosa di connaturato all'uomo, proprio nello stesso senso in cui la tecnica è connaturata all'uomo. Provo a spiegarmi in breve. Cioè, il fatto che l'uomo debba creare dei mezzi per vivere fa sì che debba rispondere attivamente alle sollecitazioni dell'ambiente e del mondo. È proprio in questo tratto originario che sta la responsabilità, proprio intesa come capacità di rispondere a. E nel momento in cui appunto si pensa che tutto ciò con cui l'uomo entra in relazione sia separato dall'uomo stesso, che non esprima dei bisogni, delle esigenze umane, è proprio lì che la responsabilità viene meno. Quindi in questo senso è vero che uno strumento tecnico, come nell'esempio drammatico che ha fatto Giancarlo, il forno per il pane, che diventa forno crematorio. Perché? Perché in qualche modo ciò che tutti coloro che hanno fatto sì che questo sia stato possibile hanno negato quello che doveva essere il loro rapporto con lo strumento che gli veniva posto. Cioè io credo che in questo senso la negazione della responsabilità sia proprio un sottrarsi a questa relazione, come dire, questa relazione non mi compete. Potremmo anche fare l'esempio dell'ingegneria genetica, delle nuove tecnologie,
esatto, sì,
tutti i problemi bioetici, cioè uno rifiuta in qualche modo il rapporto, cioè rifiuta l'istanza che viene posta, e proprio in questo rifiuto la responsabilità è già sottratta, cioè lo spazio in cui si potrebbe decidere per il bene o per il male è già sottratto, perché si rifiuta la relazione, si dice ah, la tecnica va da sé, risolverà il problema oppure ci distruggerà, però va da sé. Direi basta, poi magari se c'è ancora tempo vediamo di aggiungere qualcosa.
D'accordo.
Ma la parola parlando di... Sì, grazie. Ma parlando di responsabilità in senso stretto, a me viene in mente come riferimento principale La banalità del male dell'Arendt, nella quale proprio parlando del caso Eichmann e del concetto di male, andando alla ricerca di quella che lei... pensava poter essere l'origine del male radicale, arriva alla conclusione, criticata aspramente all'epoca e in parte anche tuttora, che il male, tanto più quanto è radicale, tanto più quanto è forte, è sprovvisto di un fondamento, perché alla sua base vi è appunto quella che poi lei definisce banalità. E questa banalità è, forse nei termini che usava anche Giacomo poco fa, è l'assenza di questo tipo di rapporto con l'oggetto, ad esempio con il forno, nell'esempio che faceva prima Giancarlo. Però la domanda allora, sempre rileggendo la Arendt, la domanda che io mi faccio è, nel momento in cui siamo inseriti in, la Arendt la chiama una struttura sistemica, che è ideologicamente organizzata in una certa direzione, quella del nazionalsocialismo lo era da un punto di vista politico, sociale e militare, quella attuale lo è sotto un altro profilo, ma in tutti i casi sempre una struttura sistemica ideologicamente orientata è. Allora, all'interno di questo sistema esiste ancora, ed eventualmente dov'è, un margine per recuperare la responsabilità del rapporto con il mondo, oppure questo margine, ammesso che ci sia, è quasi inesistente? Nel senso che per recuperare il rapporto con il mondo io ho necessariamente bisogno di recuperare inizialmente il rapporto con gli altri che costituiscono il mondo, ma se gli altri mi appaiono come degli oggetti, e oggigiorno in particolare come degli oggetti tecnologici, che è una cosa diversa rispetto agli oggetti pre-tecnologici, allora di fronte a me non ho più delle persone rispetto alle quali esercitare un rapporto, una responsabilità e così via, ma ho degli oggetti comprensibili attraverso le categorie dell'efficacia, della calcolabilità, della strumentalità e così via. E tant'è che Eichmann, si diceva anche in un precedente intervento con Giancarlo, Eichmann all'interno del campo di concentramento, agiva con una mentalità da manager. Per lui la soluzione finale era uno scopo manageriale, oggi diremmo da raggiungere. I militari del Terzo Reich erano il personale a sua disposizione per raggiungere l'obiettivo manageriale in questione. Questo è qui c'è la deresponsabilizzazione, ma laddove siamo inseriti in una struttura sistemica che ci priva del rapporto con gli altri, facendoci intendere oggi con le stesse categorie degli oggetti tecnologici, allora la deresponsabilizzazione è quasi inevitabile, perché già a priori siamo inseriti all'interno di questo contesto. Possono esistere poi, e a volte esistono, personalità eccezionali, chiamiamole così, che pur trovandosi all'interno di un contesto sistemico ideologico riescono a non ragionare in questi termini, ma sono le eccezioni che confermano la regola.
Sì, c'è una questione che enuncio solo perché appunto il tempo è quello che è. Per riprendere rispetto a Heidegger, che ha formulato, diciamo, la questione del dominio della tecnica, c'è questo aspetto che riprendo dall'intervento di Federico. La razionalità a cui accennavi prima, no? Mi pare che ci sia nella razionalità occidentale la questione stessa della deresponsabilizzazione, ed è curioso come, in che senso. Ho accennato prima alla non assunzione della responsabilità rispetto all'ingaggio col nazismo di Heidegger, e che tra l'altro accenno, che non se ne parla spesso, che fu invitato nel 1936 con il viaggio di Hitler a Roma e tenne due interviste. Una era proibito l'accesso agli ebrei a Roma. Il testo di questa intervista io non so neanche dove trovarla nelle opere complete, nelle Gesamtwerke. Ora, come altre piccole cose che sono sparite. Ebbene, è curioso, dico, come la deresponsabilizzazione di Heidegger, pur atea, pur con l'apostasia che c'è stata ai 20 anni, vada a braccetto con il cattolicesimo, al quale non ha mai rinunciato, è un certo cattolicesimo teorico da analizzare, di Carl Schmitt. Cioè, entrambi attribuiscono la responsabilità a un'entità al di là di loro, a un logos che è lui la mega macchina, quasi si direbbe, e che toglie la responsabilità paradossalmente agli umani. Allora l'invito è in quel che leggiamo, in quel che si scrive, in quel che scriveremo, di indagare questa questione. Su questa pista non ho trovato molti, mi pare, l'ho citato entrambi, che ci sia Giorgio Agamben su questa via, e poi su questa via c'era in un modo singolare Jacob Taubes. Schmitt ritiene semplicemente che siamo nel leone di tempo che è venuto con Cristo, e quindi la battaglia è tra amici e nemici, la battaglia è con l'anticristo. Oggi sembrerebbe un film hollywoodiano, ma viene mantenuta questa lettura teologica, e questo è l'apporto di Taubes che invito a valutare. Vorrei leggere altre cose attorno a questo, che insomma Heidegger si sia messo, come Nietzsche, con i cannoni contro San Paolo e abbia cercato di fondare una chiesa laica, se si può dire con questo ossimoro. E quindi come questa questione della teologia politica, che c'è anche nel caso dell'ateismo, sia un po' questa cosa che come mentalità, oggi mentalità tecno-manageriale, e su questa pista c'è questo giurista psicanalista che è Pierre Legendre, col quale non sono d'accordo, ma va assolutamente letta la sua via, e quindi di una responsabilità che, diciamo, spetta anche alla filosofia rispetto alla lettura sono varie immagini che sono state, cioè, qual è questa mano tecno-manageriale che c'è anche nelle scienze, l'ha detto prima Giacomo, mi pare che c'è nella genetica oggi, eccetera, no? In tutto l'implicazione tecnica, tecnologica, appunto quella che viene chiamata l'ingegneria genetica. Voilà, il tempo è così breve, se un minuto per ciascuno, se una cosa da dire ancora. Prego Giacomo.
Questione enorme, poco tempo, dico giusto due cose. Heidegger. In lui c'è anche un concetto che, oltre a quello del Dio solo che ci può salvare, che è quello della Gelassenheit, che è un concetto ambiguo perché effettivamente può essere colto come un lasciare essere le cose, quindi appunto un lasciare stare tutto quanto, aspettare che Dio intervenga, ma allo stesso tempo può essere colto come la capacità di entrare attivamente in rapporto per, diciamo, lasciare da parte quegli aspetti della tecnica che non dovessero soddisfarci, detto veramente in modo dozzinale, me ne rendo conto. L'altra questione, è chiaro che è la prospettiva che solleva anche per certi versi Federico, può richiamare quella di una sorta di mano invisibile che rischia di non lasciare spazio alle mani concrete di poi tutti gli individui umani, ecco. E in questo senso, sì, anche Agamben costruisce un discorso secondo cui il paradigma gestionale è poi lo stesso paradigma della teologia, in qualche modo. E quindi scardinare questo, cercare di indagare questo paradigma è effettivamente una delle direzioni da percorrere filosoficamente. Chiudo per
il tempo. Sì, sì. Federico, una parola?
Sì, solo in un istante. Allora, quando ragioniamo una ideologia vecchia o nuova che sia, tecnologica o meno che sia, partendo ad esempio dal contributo heideggeriano, a mio parere dovremmo smarcarci un po' da questo, perché non è essenziale, per quanto bisogna passarci attraverso, ovviamente, vedere qual è stata la risposta con la quale Heidegger ha cercato di giustificare il suo ingaggio con il nazismo e quindi tutto quanto il discorso della tecnica, ma al di là di questa risposta che lui ci ha proposto, e indipendentemente dal fatto che ce l'abbia proposta, quello che è interessante è invece vedere quanto di teleologico c'è nella ideologia vecchia e nuova che noi viviamo. E questo dato della teleologia rimane anche se Heidegger non avesse detto nulla riguardo il suo ingaggio con il nazismo. Quindi è, esatto, questa teologia alla quale accennavo un istante fa anche Giacomo, che va indagata e che ha a che fare con un'indagine, ancora una volta inevitabilmente, su quella che è la metafisica occidentale.
Bene, io ringrazio Giacomo Pezzano e Federico Sollazzo e auspico che ci sia un'occasione più avanti, per esempio, di discutere proprio specificamente di questa questione della teologia politica. Che c'è anche per chi pensa di non esserci, diciamo, come questione. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Buonasera.
Grazie.